RKC Radio Krishna Centrale presenta Il libro di Krishna. Lettura integrale con software di sintesi vocale. Un riassunto completo del 10° canto dello Srimad Bhagavatam di Sua Divina Grazia. Abhay Charan Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com.
Il libro di Krishna. Di Krishna Dvaipayana Vyasa. Capitolo 6. La morte di Putana. Sulla strada del ritorno, Nanda Maharajia ripensava all'avvertimento di Vasudeva. Gokula poteva essere in pericolo. Doveva trattarsi di un invito alla prudenza, di un consiglio d'amico che non poteva essere infondato. Nanda si convinse che doveva esserci del vero nella premonizione di Vasudeva, e preso da sgomento cercò rifugio in Dio, la persona suprema. Cosa c'è di più naturale per un bhakta in pericolo che pensare a Krishna, a lui, il suo unico rifugio? Come un bambino che si sente in pericolo corre a rifugiarsi dalla madre e dal padre, così il bhakta, che è sempre protetto da Dio, nell'imminente pericolo si ricorda subito di lui. Intanto, su consiglio dei suoi ministri demoniaci, Kamsa aveva dato ordine a una strega di nome Putana, esperta nell'arte nefasta di uccidere i bambini con mezzi infami e macabri. «Voglio che tu uccida tutti i bambini delle città, dei villaggi e dei pascoli». Ma una strega come Putana può esercitare la sua magia nera solo in quei luoghi dove non si canta né si ascolta il santo nome di Krishna, perché laddove si cantano i santi nomi di Krishna, anche se negligentemente, tutti i cattivi elementi. Streghe, spettri, disgrazie, spariscono subito. Che dire allora dei luoghi dove i nomi di Krishna sono cantati con fervore, e di Vrindavana, dove il Signore Supremo era presente in persona? I timori di Nanda Maharajia trovavano dunque giustificazione solo nel suo grande amore per Krishna, perché in realtà egli non aveva niente da temere da Putana, nonostante i suoi poteri. Queste streghe sono chiamate Kekari perché possono volare nell'aria. L'arte nera della stregoneria è praticata ancora oggi da alcune donne nelle remote regioni del nord-ovest dell'India. Esse possono spostarsi da un luogo all'altro sul ramo di un albero sradicato, e poiché Putana aveva questo potere, lo Srimad Bhagavatam la definisce Kekari. Senza alcun permesso Putana entrò nella regione di Gokula, luogo di residenza di Nanda Maharajia, e sotto le parvenze di una bellissima donna si presentò alla casa di Madre Yasoda. Appariva magnifica con i suoi fianchi alti, il seno ben modellato, gli orecchini e i fiori tra i capelli, e quella sua vita così sottile che conferiva un tocco particolare alla sua bellezza. Sorridendo, lanciava sguardi ammaglianti a tutti gli abitanti di Vrindavana. Le gopi, nella loro innocenza, credettero che fosse la dea della fortuna apparsa a Vrindavana con un fiore di loto tra le dita per vedere Krishna, suo sposo. Così squisitamente bella, nessuno la fermò, e Putana, che aveva già ucciso tanti bambini, trovò il piccolo Krishna sdraiato sul suo lettino. Appena lo vide si accorse che quel bambino nascondeva potenze ineguagliabili. Questo bambino è così potente che può distruggere in un momento l'universo intero, pensò. Il pensiero di Putana è molto significativo. Dio, la persona suprema, Sri Krishna, È situato nel cuore di ognuno ed è lui che dà l'intelligenza o l'oblio, insegna la Bhagavad Gita. Subito dopo Putana capì che il bambino che stava osservando in quella casa era proprio Dio, la persona suprema. Krishna era lì, disteso come un neonato, ma non per questo il suo potere era sminuito. La teoria materialistica secondo cui l'adorazione di Dio nasce dall'antropomorfismo è evidentemente falsa, perché nessun essere può diventare Dio, neanche attraverso la meditazione o le austerità. Dio è Dio da sempre. Krishna, bambino, è tanto completo quanto Krishna, adulto. La filosofia Mayavada sostiene che in passato l'essere vivente era Dio ma che in seguito è stato ricoperto dal velo di Maya. Basta strappare questo velo perché l'essere riscopra la sua natura originale, perché diventi Dio. Questa teoria non può assolutamente applicarsi agli esseri individuali, che sono semplici frammenti infinitesimali della persona suprema, scintille infinitesimali del fuoco supremo e non questo fuoco originale, cioè Dio. Invece Krishna, fin dalla sua apparizione nella prigione di Vasudeva e Devaki, era già Dio, la persona suprema. Krishna si comportò come un neonato, e per non vedere il viso di Putana chiuse gli occhi. Questo gesto è stato studiato e interpretato dai Bhakta in diversi modi. C'è chi vede in Krishna che chiude gli occhi il ribrezzo per il volto di Putana, l'assassina di tanti bambini, venuta ora a uccidere lui. E c'è chi sostiene che il Signore chiuse gli occhi per rassicurare Putana e risparmiarle il terrore nel momento in cui qualcosa di straordinario si rivelava a lei. Altri ancora interpretano così il suo gesto. Krishna che apparve, come insegna la Bhagavad Gita, Paritranaya Sadunam Vinasaya Chia Duskritam, per annientare gli esseri demoniaci e proteggere i suoi devoti, trovò che il primo essere demoniaco da eliminare era una donna, quando le regole vediche proibiscono assolutamente di uccidere una donna, un brahmana, una mucca o un bambino. Ecco perché non poti fare a meno di chiudere gli occhi. Ancora un'altra interpretazione. Poiché Putana venne a offrirgli il suo latte, Krishna, nella sua infinita misericordia, la considerò sua nutrice e l'accettò come madre, pur sapendo che era venuta per ucciderlo. Secondo i Veda l'uomo ha sette madri, la madre naturale, la sposa del precettore o del maestro spirituale, la sposa del re, la sposa del brahmana, la mucca, la nutrice e la terra. Poiché Putana venne per prendere Krishna sulle ginocchia e dargli il suo latte, il Signore la riconobbe come una delle sue madri, perciò chiuse gli occhi trovandosi a dover uccidere la sua nutrice, la propria madre. Ma l'uccisione di questa nutrice non è affatto differente dalle manifestazioni d'amore verso la madre vera o quella adottiva, Yasoda. Le scritture ci lasciano capire che Putana fu trattata come Yasoda e dotata dei suoi stessi benefici. Infatti anche lei ottenne la liberazione dal mondo materiale. Il piccolo Krishna chiuse dunque gli occhi, e Putana lo prese sulle sue ginocchia. Non sapeva, lei, di tenere tra le mani la morte personificata, come l'uomo che scambia un serpente per una corda non sa di trovare la morte. Finora Putana era riuscita a sopprimere innumerevoli bambini, ma adesso aveva incontrato il serpente che in un istante avrebbe messo fine ai suoi giorni. Yasoda e Rohini erano entrambe presenti quando Putana prese il piccolo Krishna sulle ginocchia, ma il pensiero di fermarla non le sfiorò neppure. Era così splendidamente elegante, così affettuosamente materna. Come potevano immaginare che quella donna davanti a loro era una sciabola in un fodero decorato? Putana aveva spalmato il suo seno con un veleno mortale, e come il bambino è sulle sue ginocchia e la spinge il capezzolo nella sua bocca, certa di vederlo morire al primo sorso. Invece Krishna, con collera, si aggrappa al seno e succhia il latte e il veleno, e insieme il soffio vitale del demone. Così Krishna uccide Putana, succhiando simultaneamente il suo latte e la sua vita. Tanto grande è la sua misericordia! L'asura Putana era venuta a offrirgli il suo latte e Krishna l'accontentò accettando il suo gesto come quello di una madre, ma per porre fine ai suoi atti infami egli la fece morire immediatamente. Uccisa da Krishna, l'asura ottenne la liberazione. Quando Krishna ebbe aspirato tutto il suo soffio vitale, Putana stramazzò al suolo, le braccia e le gambe larghe, gridando: «Bambino, lasciami, lasciami!» Da quel corpo agonizzante, tutto madido di sudore, uscivano urla terribili che si ripercuotevano nel cielo e sulla terra e in ogni direzione, tanto che si credette di sentire ovunque abbattersi il fulmine. L'incubo della strega era finito. Crollata al suolo come Vtrasura colpito dal fulmine di Indra, Putana riprese il suo vero aspetto di mostro con la terribile bocca spalancata, le gambe e le braccia estese ovunque. Supina, il suo corpo sparso di capelli si allungava per 19 chilometri e sotto il suo peso tutti gli alberi furono schiacciati. I presenti rimasero attoniti alla vista di quel corpo gigantesco, con quei denti che somigliavano a strade solcate e le narici a caverne, il seno a piccole colline e i capelli a un grande cespuglio rosso. Le sue orbite sembravano pozzi bui, le cosce sponde di un fiume, le mani due solidi ponti, l'addome un lago secco. Questo paesaggio lasciò stupefatti tutti i pastori e le donne. Il rumore tumultuoso della caduta di Putana aveva scosso le loro menti e ferito i loro orecchi, e i loro cuori presero a battere forte. Quando le gopi videro Krishna che giocava tranquillamente sul corpo di Putana, si precipitarono per prenderlo. Madre Yasoda, Rohini e le altre gopi anziane compirono subito i riti propiziatori afferrando la coda di una mucca e girando intorno al corpo di Krishna. Il bambino fu interamente lavato con urina di mucca e ricoperto con la polvere sollevata dagli zoccoli delle mucche. Tutti questi riti, che intendevano proteggere il piccolo Krishna da altri incidenti spiacevoli, dimostrano chiaramente l'importanza della mucca per la famiglia, la società e gli esseri in generale. Il corpo spirituale assoluto di Krishna non aveva bisogno di alcuna protezione, ma proprio per mostrarci l'importanza della mucca, il Signore si lasciò spalmare col suo sterco, lavare con la sua urina e cospargere con la polvere sollevata dai suoi zoccoli. Dopo questo rito purificatore, le gopi con Yasoda e Rohini cantarono numerosi nomi di Vishnu per proteggere il corpo di Krishna da ogni influsso malefico. Come vuole la tradizione, si lavarono mani e piedi, poi bevvero una alla volta tre gocce d'acqua prima di cantare il mantra: «Caro Krishna, che il Signore di nome Maniman protegga le tue cosce, che Sri Vishnu, conosciuto come Sri Yajna, protegga le tue gambe, che Sri Achyuta protegga le tue braccia, che Sri Ayagriva protegga il tuo addome, che Sri Kesava protegga il tuo cuore, che Sri Vishnu protegga le tue braccia, che Sri Urukrama protegga il tuo viso, che Sri Svara protegga la tua testa, che Sri Kakradara protegga la parte anteriore del tuo corpo, che Sri Gadadara protegga il tuo dorso, che Sri Madhusudana, che porta un arco tra le mani, protegga la tua vista, che Sri Vishnu, che porta la conchiglia, protegga la tua parte sinistra, che Sri Upendra, la persona suprema, ti protegga dal di sopra, e Sri Tarksya da sotto la terra, che Sri Aladara ti protegga da tutte le parti, che Sri Sikesa protegga i tuoi sensi, che Sri Narayana protegga il tuo respiro, che il Signore di Svetadvipa, Narayana, protegga il tuo cuore, che Sri Yogesvara protegga la tua mente, che Sri Prasnigarbha protegga la tua intelligenza e che la persona suprema protegga la tua anima. Che Sri Govinda ti protegga da tutte le parti quando sei impegnato nei tuoi giochi, e che Sri Madhava ti protegga da tutti i pericoli durante il sonno. Che il Signore di Vaikunta ti protegga da ogni caduta mentre lavori e ti accordi anche la sua protezione quando sei seduto. E quando mangi che il Signore di tutti i sacrifici ti protegga interamente. Madre Yasoda cantò diversi nomi di Vishnu per assicurare la protezione delle differenti parti del corpo del piccolo Krishna. Era convinta della necessità di proteggere suo figlio dai vari tipi di spettri e spiriti maligni, Dakini, Yatudani, Kusmanda, Yaksa, Rakshasa, Vinayaka, Matrika e Ummada, Kotara, Revati, Gesta, Putana e tanti altri, che rendono una persona in memore della sua stessa esistenza e turbano il soffio vitale e i sensi. E talvolta compaiono nei sogni lasciando grandi turbamenti o appaiono nella forma di vecchie donne che succhiano il sangue dei bambini piccoli. Ma tutti questi spettri e spiriti maligni non possono rimanere dove si canta il santo nome di Dio. Madre Yasoda confidava fermamente negli insegnamenti vedici e quindi nell'importanza della mucca e del santo nome di Vishnu, naturale, dunque, che prendesse rifugio in loro per proteggere suo figlio Krishna e recitasse i santi nomi di Vishnu perché lui salvasse suo figlio. Dagli albori della storia, nella società vedica si beneficiava dell'allevamento della mucca e del canto dei santi nomi di Vishnu, e ai giorni nostri coloro che continuano a seguire l'esempio vedico, e in particolare i Grihastha. Allevano almeno una dozzina di mucche e adorano la murti di Sri Vishnu installata nella loro casa. Le gopi anziane di Vrindavana erano assorte in un affetto così profondo per Krishna che pensavano di doverlo salvare, anche se lui aveva già provveduto alla sua protezione. Non potevano capire che Krishna era Dio, la persona suprema, che giocava come un bambino. Al termine dei riti di protezione, Yasoda prese Krishna e gli lasciò succhiare il seno. Ora che suo figlio aveva ricevuto la protezione del Vishnu mantra, ella lo sentì veramente al sicuro. Nel frattempo erano di ritorno i pastori andati a Mathura per pagare il loro tributo. Arrivando a Vrindavana rimasero esterrefatti alla vista del gigantesco cadavere di Putana. Nanda Maharaja si ricordò allora della profezia di Vasudeva e lo reputò un grande saggio, uno yogi dei poteri sovrannaturali, capace di prevedere un avvenimento che si sarebbe svolto in sua assenza. Poco dopo, tutti gli abitanti di Vraja tagliarono a pezzi l'enorme corpo di Putana e lo ammucchiarono su della legna per cremarlo. Un profumo gradevole si sprigionò ben presto dal suo corpo in fiamme. Era il sintomo che Putana, uccisa da Krishna, era stata purificata da tutti i suoi peccati e aveva ottenuto un corpo celeste. Ecco un esempio della bontà assoluta di Dio, la persona suprema. Era andata da Krishna con l'intenzione di ucciderlo, ma poiché lui succhiò il suo latte, Putana fu subito purificata e il suo corpo morto acquisì attributi spirituali. Suo unico affare era quello di uccidere i bambini piccoli, suo unico piacere il gusto del sangue, e inoltre era invidiosa di Krishna, ma raggiunse la liberazione per aver dato a Krishna il suo latte. Che dire allora di chi nutre per Krishna un vero sentimento materno o paterno? I puri Bhakta servono sempre Krishna con grande affetto e amore perché sanno che egli è Dio, la persona sovrana, l'anima suprema situata nel cuore di tutti gli esseri. Perfino la minima energia messa al servizio del Signore sarà ricompensata da un immenso beneficio spirituale. Svalpa Mapi Asya Dharmasya. Il servizio di devozione nella coscienza di Krishna è così sublime che la minima azione compiuta consapevolmente o inconsapevolmente conferisce al suo autore il più grande beneficio, Bhagavad Gita, secondo. 40. Quando i fiori o i frutti di un albero vengono offerti a Krishna, Il beneficio indirettamente va anche all'essere che è in quel corpo di albero. Il metodo dell'arcana, dell'adorazione di Krishna, è un vantaggio per tutti. Putana fu così fortunata che poté tenere sulle sue ginocchia Krishna che giocava come un piccolo bambino, lui che è degno dell'adorazione dei grandi Deva come Brahma e Shiva, e quei piedi di loto, che sono adorati dai grandi saggi e Bhakta, si posarono sul suo corpo. Gli uomini lo adorano e gli porgono offerte di cibo, ma è con tutta naturalezza che egli succhiò il seno di Putana. Perciò i Bhakta pregano il Signore così: se Putana ricevette tanti benefici per averti nutrito con animo nemico, chi può valutare i benefici che ottiene chi ti adora con affetto e con amore? Tutti dovrebbero offrire a Krishna la loro adorazione, anche solo per raccogliere i numerosi benefici che ne derivano. Se Putana, che era uno spirito maligno, fu elevata al livello di Madre di Dio, la persona suprema, sicuramente anche le mucche e le gopi che offrirono il loro latte a Krishna furono elevate al piano spirituale assoluto. Krishna può offrire qualsiasi cosa a chiunque, dalla liberazione alla più piccola ricompensa materiale. E se non ci sono dubbi sulla liberazione di Putana, di cui Krishna beve il latte, come potrebbero essercene sulla liberazione delle gopi, che amarono Krishna di un amore così profondo? Senz'altro le gopi, i pastori e le mucche di Vrindavana, che servirono Krishna con amore e affetto, furono tutti liberati dalle miserabili condizioni dell'esistenza materiale. Quando il buon aroma del corpo in fiamme di Putana giunse alle narici degli abitanti di Vrindavana, essi si guardarono sorpresi. Da dove viene questo profumo? Mentre ne discutevano, scoprirono che si trattava dei vapori che esalavano dal rogo. Grande era il loro amore per Krishna, e appena seppero che l'uccisione dell'asura era stata opera sua, pieni d'affetto lo benedissero. Dopo la cremazione di Putana, Nanda Maharaja rientrò a casa, prese suo figlio sulle ginocchia e si mise a respirare il soave odore dei suoi capelli. Era così soddisfatto di vederlo sano e salvo dopo quella terribile avventura. Sri Sukadeva Goswami ha benedetto tutti coloro che ascoltano il racconto della morte di Putana. Sicuramente otterranno il favore di Govinda. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul sesto capitolo del libro di Krishna, intitolato La morte di Putana.
RKC Radio Krishna Centrale vi ha presentato il libro di Krishna, lettura integrale con software di sintesi vocale, un riassunto completo del decimo canto dello Srimad Bhagavatam di Sua Divina Grazia, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com.